Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti. Carta vetrata, Fabrizio Patriarca in studio con voi, alla regia Michele Luches. Tanti libri, ma non solo libri, non solo libri. Partiamo stamattina con un ospite graditissimo, Marisa Laurito. Buongiorno.
Buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti.
Marisa carissima, allora, come va?
È una bellissima giornata, io sono a Roma, c'è il sole e quindi già questo mi porta ad essere felice.
Anche noi, anche se tappate in questo studio non tenebroso, ma insomma qui abbiamo le pareti bianche insonorizzate.
Vabbè, ma voi fate un mestiere bellissimo che è quello della radio e quindi dovete essere felici comunque.
Vero, verissimo. Ho Michele dall'altra parte del vetro che trabocca di allegria. Diciamo così. Marisa, guarda, siamo felicissimi di averti perché noi incarni un personaggio davvero a tutto tondo, talento artistico che spazia dal teatro alla televisione, al cinema, addirittura alla cucina. Insomma, io vorrei sapere quali sono le tue preferenze in queste vastissime attività.
Allora, il cinema veramente adoro guardarlo al momento, nel senso che l'ho fatto quando ho iniziato il mio lavoro, dove in Italia c'era una produzione cinematografica pazzesca e i grandi registi si prendevano molto gli attori di teatro, quindi all'inizio della mia carriera veramente ho fatto molto cinema. Poi la televisione sicuramente è quello che mi piace di più di tutto. Mi piace tutto, io faccio tutte queste cose perché le adoro.
E però c'è un debole per la TV.
Il debole per la TV, perché soprattutto per la diretta TV, perché è come fare teatro rivolto a una marea di persone. La cucina ovviamente è affascinante perché sono una buon gustaria, ho imparato a cucinare da giovane e quindi trovo molto piacevole raccogliere a casa mia amici intorno, come dire, a un desco gustoso. È il massimo per parlare bene, per chiacchierare, per divertirsi. Insomma, si parte sempre da un buon piatto cucinato.
Perché a tavola, tra l'altro, non si invecchia come vuole il vecchio adagio.
Esattamente. E quindi per questo in verità ho imparato a cucinare bene. E adesso è uscito questo mio nuovo libro che si chiama Le ricette di casa Laurito, avanzi tutta.
Oh, avanzi tutta. In effetti noi abbiamo visto, noi ti seguiamo sul blog, apprezziamo le tue ricette. Io l'altra sera mi vedevo una tua intervista in cui poi alla fine cucinavi la pezzonia all'acqua pazza, insomma io l'ho vista di notte, purtroppo l'ho vista di notte, mi era venuta una voglia di mettermi ai fornelli, poi ho rinunciato. Però ecco, questo connubio cucina TV che da qualche anno ha molta fortuna.
Sì, io ti dico la verità, sono stata una delle prime a ipotizzare un programma di cucina, poi ne ho fatti alcuni ma sempre su reti, come dire, trasversali. Insomma, questa è una moda che viene dall'America, ovviamente, dove la cucina impazza da più di 20 anni in televisione. Credo che sia una passione, diventata una passione per la gente che è a casa, quella di guardare come si cucina, e magari anche senza cucinare. Però, insomma, pare che queste trasmissioni culinarie abbiano ridotto i surgelati del 15%, quindi sembra che la gente abbia voglia di riprendere a cucinare, speriamo.
Tornare alle materie prime, alla manualità. Dimmi questo.
Se c'entra anche la crisi, può darsi, perché io ho scritto questo libro, per esempio, tenendo conto della crisi. Noi abbiamo mancanza di soldi e di tempo, parlo delle donne. E quindi ho scritto questo libro che si chiama appunto Avanzi tutta, perché è un libro che parla degli avanzi, cioè su come riutilizzare gli avanzi facendo dei piatti nuovi, meravigliosi.
Che poi è in linea con la nostra tradizione culinaria, insomma.
Moltissimo, moltissimo. Tradizione culinaria un po' abbandonata, ma i piatti italiani più buoni sono quelli che vengono dalla campagna, dai contadini, appunto, dove riutilizzavano tutti gli avanzi.
Senti, il titolo del libro, il sottotitolo, diciamo, sì, ci ricorda un po' delle note arboriane, vogliamo dire così.
Sì. Indietro tutta, questa sempre invece avanti tutto.
Guarda, stai parlando con un quarantenne che è cresciuto con quelli della notte, era l'unico programma che i miei genitori mi permettevano di vedere e stare sveglio, fortunatamente c'era quasi tutte le sere, quindi...
Infatti è stata un'epoca, quella è stata un'epoca molto felice perché si poteva ancora rischiare in televisione, si potevano ancora fare dei programmi, dei progetti nuovi e tentare appunto nuove imprese italiane, mentre invece oggi purtroppo le cose nuove che arrivano ci arrivano solamente da format esteri che molto spesso non ci appartengono, non ci interessano.
Sì, non riusciamo a inserirli nella nostra cultura televisiva.
No, ma poi voglio dire, noi ci sono degli autori italiani, la maggior parte di quelli che lavorano in televisione, sicuramente degli autori sono sicuramente più bravi e più inventivi di questi format che arrivano dall'estero, che sono delle cose... Insomma, che i reality,
ecco, televisione di coraggio, televisione di rottura, che è stato un po' il segno di molti programmi di Renzo Arbore. Però volevo chiederti, tu vieni anche dall'esperienza del teatro. Io ricordo quando ero bambino la Rai, e qui parliamo veramente di coraggio, insomma, faceva girare il lunedì sera, per esempio, c'era il teatro, le trasposizioni del grande teatro, c'era Pirandello, c'era De Filippo, insomma, c'eri anche tu.
Ma sai, la Rai in verità non aveva coraggio in quell'epoca. La Rai all'epoca faceva una programmazione seria e attenta, perché prendendo il canone dalle persone, dagli utenti, offriva un ventaglio, una varietà di programmi adatta a tutti. Oggi purtroppo così non è, prendono il canone ma fanno la maggior parte di programmi culturali, reality e quant'altro. Diciamo che l'intrattenimento televisivo ormai non esiste più e quindi è
tristissimo. Sì, mi dà un po' la TV commerciale.
Esattamente, per problemi di ascolti che hanno rovinato la televisione e hanno rovinato chi la guarda, perché gli ascolti non sempre, anzi quasi mai, sono simili alla qualità. Cioè non vuol dire che un programma che ha molto ascolto sia un programma di qualità, interessante, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, oggi inventare un programma è facile perché gli autori ci sono, è difficile metterlo in scena, perché se tu metti un programma carino, metti anche come quelli della notte la prima volta ha avuto cioè quando ha iniziato gli ascolti non erano buoni, cioè, ma nessuno gliene fregava niente. Poi
è partito in sordina, diciamo, poi
è partito in sordina. Se oggi partisse quelli della notte con la mentalità che c'è oggi nella televisione,
fermerebbero la seconda puntata.
Perché lo fermerebbero alla seconda o alla terza puntata. Quindi capisci che è una cosa che non si può fare, non esiste, perché così non crei una palestra di autori, attori italiani. È una tragedia. Io sono naturalmente molto arrabbiata e non sono la sola, perché davvero è imbarazzante quello che sta accadendo nella televisione oggi, tutto grazie alle televisioni private, che però giustamente, essendo nate private, devono badare ai conti. La RAI invece no, la RAI è una emittente pubblica che dovrebbe badare ad offrire, come faceva una volta, un ventaglio di proposte interessante per tutti.
Sì, credo anch'io che questo sia il modo giusto per interpretare, come dire, la nozione di servizio. Ascolta Marisa, abbiamo in collegamento con noi Flaminia Marinaro. Buongiorno Flaminia.
Buongiorno Fabrizio, ciao Marisa.
Ciao Flaminia, buongiorno.
Mi fa piacere sentirti, tutto bene, grazie, sono collegata, mi trovo a Castiglione della Pescaia. Mi dicevo, forse però tu dicevi non bloccano le trasmissioni se non hanno immediata audience. Non sarà invece che fanno fare troppo sempre alle stesse persone e quindi poi si appiattisce la proposta, chiaramente, perché c'è poca linfa nuova, per intendersi?
Beh, anche questo, effettivamente anche questo, ma fanno fare un serpente che si morde la coda, sempre per un problema di ascolti. Quando va bene una trasmissione e un conduttore, non lo tolgono più da lì. Una volta, quando io facevo la televisione bella, tra virgolette, noi quando avevamo un successo scappavamo a gambe levate, per il terrore di non poterlo ripetere. Per esempio, Domenica In, che io ho condotto, che è stato un trionfo, perché facevamo, erano anche altre epoche, però anche all'epoca questi ascolti erano esagerati, ed ebbe comunque anche un successo, un gradimento straordinario.
Era bellissima quell'edizione.
L'anno dopo che mi offrirono di fare Domenica In, io rifiutai, perché pensavamo, come riusciremo a fare lo stesso successo? Ripetere.
Complimenti, questo ti fa onore, è stata una decisione saggia, perché questo purtroppo è il problema della televisione, che anche gli stessi conduttori non schiodano. È brutto dirlo, però poi tutto viene a noia.
No, ma è tremendo, perché appunto la parola d'ordine dell'epoca era ripetersi mai, e quindi anche Marisa Lanui, che fu un successo trionfale come quelli della notte, facevamo un'edizione e scappavamo.
Senti, ma com'era quel telefono bananone?
Era bello.
Lo ricordo, era fantastico.
Scappavamo per fare delle cose nuove. Adesso il problema è che se un conduttore scappa, col cavolo che gli danno una cosa nuova.
Ecco, questo forse sì, hai ragione.
Una cosa. Quindi voglio dire, è cambiata molto, come dire, proprio la modalità di intraprendere in televisione. Sai, una volta c'erano dei funzionari straordinari che rischiavano con te, e quando rischiavano, rischiavano veramente la poltrona. Oggi nessuno vuole rischiare niente, nessuno vuole imprendere. Quindi ci muoviamo tutti in questa, si muovono, perché io di certo no, in questa melma così un po' putrefatta.
Quindi poi lo spettatore non viene soddisfatto. Comunque no, speriamo di rivederti presto sui nostri schermi invece.
Speriamo.
Auguriamoci questo. Certo, quel guizzo geniale di Arbore, per esempio, è Indietro Tutta, quelle trasmissioni del genere, forse per ora non si è riproposto.
No, perché
non c'è nessuno come lui anche in questo momento,
sì,
forse è un periodo anche di calma piazza.
No, ma lui vorrebbe anche rifare una trasmissione con un gruppo di persone, però il problema è che con queste modalità è veramente difficile, veramente complicato.
Flaminia, dobbiamo salutarci.
Allora, io vi saluto, vi ringrazio e
ciao.
Fabrizio, noi ci rivedremo domenica prossima. Marisa, un grande abbraccio e a presto.
Baci.
Grazie.
Marisa
ciao.
Laurito, allora grazie per essere stata con noi
a
Cartavetrata. Spero che ci incontreremo di nuovo sulle onde dell'etere. Io vorrei lasciarti con una citazione.
Ma anche sulle onde ci possiamo
trovare. Anche sulle onde sarebbe ancora meglio. Dicevo, ho preparato una citazione per te, è la seguente. Roberto, tu ti stai vendendo il Mancini di papà. Era meravigliosa, guarda, un film straordinario,
bello,
un cast.
Luciano De Crescenzo, grande Luciano, gli mandiamo un bacio.
Marisa, grazie di essere con noi.
Ciao.
Un abbraccio da Cartavetrata.
Ciao, grazie. Ciao.
Cartavetrata.
Bentornati con Carta Vetrata. Sono tornati a trovarci Fausto Bertinotti e Francesco Serra. Piero Di Nepi, a te il compito di concludere questa ospitata fantastica di Fausto Bertinotti con noi a parlare del Enrico Berlinguer.
Sì, ancora un saluto a tutti. Naturalmente direi che la forza di questo libro è rivelata proprio dal fatto che induce a deragliare su vicende personali che in qualche modo sono danni collaterali. È un libro straordinario, credo, perché riesce per una volta a fondere una storia privata con una storia politica di grandissimo respiro, perché il nostro paese poi era fondamentale in certi equilibri, quindi quello che è accaduto qui, anche se oggi siamo diventati periferici, è importante. Per cui a Fausto chiederei dei ricordi di quegli anni che furono terribili per la sinistra, sono stati gli anni dell'avvio del compromesso storico dopo lo shock del colpo di Stato in Cile. Gli esiti di oggi in qualche misura sono così buffi, perché alla fine i nipotini di Togliatti sono sposati con quelli di De Gasperi, è una cosa che in qualche misura da riflettere.
Io partirei di qui. Io penso che non ci siano figli e nipoti, cioè penso che è avvenuta una cesura nella storia. In questo senso avrei preferito gli orfani, perché questo tutta colpa di Berlinguer, in realtà, malgrado il mio grande rispetto per Enrico Berlinguer, concentra troppo su una figura, una storia. Vorrei ricordare che lo slogan scandito nelle piazze era, fino a Enrico Berlinguer, Gramsci, Togliatti, Longo, Berlinguer.
Certo.
e cioè a parlare pure con le differenze di una storia. Io penso così, quella storia è una storia unitaria, quella storia unitaria del Partito Comunista Italiano nella storia internazionale del comunismo finisce con la morte di Berlinguer, finisce. La ricostruzione storica allora deve contenere Berlinguer, ma diciamo così attraversare quella storia, che è la storia del Novecento. La storia del Novecento è la storia del movimento operaio e dell'alleanza tra il movimento operaio e una teoria, quella marxista-leninista, poi ripetutamente corretta, modificata, ma quella è la storia. Quella storia finisce con la morte di Berlinguer. In quella parte finale di quella storia ci sono il compromesso storico, l'eurocomunismo, insisto, la ricongiunzione di Berlinguer con il problema della classe nella vicenda dei 35 giorni come quella della Scala Mobile. Queste sono tre storie diverse, ma sono tre storie che, insisto, vanno lette, secondo me, come la conclusione di una storia. Oggi non ci sono, insisto, non c'è più la famiglia, per cui non ci possono essere i nipoti, è un'altra storia. Comunque la si voglia, io adesso non voglio demonizzare, dico che se non si ragiona con una cesura radicale non si capisce cosa sta succedendo oggi. È inutile pensare a una qualche continuità, non c'è continuità. Quella storia grande e terribile è finita con una sconfitta. Non si può attribuire la sconfitta a Enrico Berlinguer, ma a quell'intera storia. Secondo me il compromesso storico è stata, diciamo, l'ultima, scusate la sommarietà, l'ultima eredità togliattiana, una rivisitazione del togliattismo in una idea, diciamo, di alleanze che, secondo me, nel libro c'è una bellissima testimonianza, e forse addirittura più debitore nei confronti di Rodano che di altri leader in quel momento e presenti sulla scena della politica del Partito Comunista, ed è una storia. Da quella storia vorrei ricordare, nella traduzione politica del governo di solidarietà nazionale, si esce per lo strappo di Berlinguer. Secondo, la linea dell'eurocomunismo è la conseguenza di, qui sì, di un contributo originale dato da Enrico Berlinguer, che è, lo dice esplicitamente, è finita la spinta propulsiva. È il primo a dire, cioè, che la storia nata con la rivoluzione d'ottobre si stava concludendo. L'eurocomunismo è il tentativo, se volete un po' tardivo, e anche, secondo me, lo dico con grande rispetto, non adeguatamente costruito, di trovare una strada europea di uscita da quella crisi, che non riesce, e secondo me, terzo e ultimo, non riesce perché le radici di classe non vengono riacchiappate e oggi addirittura sono sepolte.
Piero Di Nepi, la suggestione delle lettere dalla Valnerina di Rodano e di tutto quello che ha rappresentato torna prepotentemente nelle parole del presidente Fausto Bertinotti. Cosa ne pensi?
No, però diciamo non scenderei in questi particolari che poi gli ascoltatori potrebbero non...
Sono curiosità. Sì.
Ecco, no, una cosa chiederei a Fausto, dopo aver segnalato che il fatto, segnalato è brutta parola, brutto verbo, dopo aver ricordato e compreso che se un romanzo ci permette di parlare in termini così energici di certe vicende che poi sono anche lontane nel tempo, vuol dire che è un romanzo importante sicuramente.
Scusa, posso dire una cosa? A me dispiace tuttavia di non poter parlare del lato che è ugualmente interessante e inestricabilmente connesso, che sono delle vicende personali.
Certamente.
Che secondo
certamente
me è un punto importante. Altrimenti
perché poi all'epoca si diceva che, cioè, il privato è politico, appunto, politico
altrimenti
è privato.
Parleremo di un saggio. Invece certo, è un romanzo, ed è un romanzo perché c'è una mediazione culturale che passa attraverso le storie personali.
E condivido quello che dice Fausto rispetto alla cesura, cioè c'è una cesura, Berlinguer rappresenta questa cesura, la storia è unitaria, la storia è Gramsci, Togliatti, Longo, Berlinguer, e Berlinguer nel compromesso storico, esattamente come dice Fausto, rappresenta la continuità del togliattismo, cioè lui rivede uno schema a metà degli anni 70 che Togliatti avrebbe visto alla fine della guerra in chiave positiva di ricostruzione e di ripresa del paese di fronte al rischio di una guerra civile. Questo è il tema fondamentale di questo romanzo, ma credo che la parte che dice adesso Fausto delle storie personali,
certo, il privato è politico ed il politico
c'è
è privato.
C'è solo una curiosità che racconto, solo brevissima, sul tema del divorzio. Il personaggio principale del libro, che si chiama Lupo, occupo, racconta la sua e la sua cosa. Il mio slogan era difendiamo la laicità dello Stato, ma dentro di me combattevo la divisione della mia famiglia. Ecco, questo rapporto tra l'aspetto pubblico e l'aspetto privato era il contrasto che noi vivevamo in quegli anni.
Però visto che
va benissimo, io lascerei la parola all'autore, diciamo.
Beh, però visto che abbiamo Fausto, una cosa te la devo chiedere, cioè una volta azzerato tutto, come è vero che si è azzerato tutto, e visto che stiamo parlando dentro una certa corrente, cioè il confronto di classe è comunque un motore della storia e della società.
Sicuramente.
Oggi in Italia il confronto di classe è una jacquerie, una rivolta disordinata più o meno periodica. Secondo te cosa si può fare e cosa si dovrebbe fare per rimettere in moto questa cosa che in fondo è un motore?
Qui invece del romanzo servirebbe o il manifesto del Partito Comunista.
Bella domanda, Piero, bella domanda.
La famosa domanda da un milione di dollari.
O almeno i Grondrisse. Per rispondere invece proprio telegraficamente, io penso così: che sia avvenuta una rivoluzione del capitale, ma non nel senso, diciamo, che Gramsci aveva messo a titolo del suo titolo, ma di vittoria del capitale sulle popolazioni del mondo. Che questo capitalismo finanziario globale che si è costruito, diversamente dal capitalismo precedente, è incompatibile con la democrazia. Che questo sistema plasma sistemi istituzionali sostanzialmente autoritari, come è l'Europa reale, una oligarchia in cui il governo dell'elite si è affermato. Siccome ha plasmato le istituzioni e il capitale è tornato all'ambizione totalizzante di mettere tutto dentro, come diceva Marx, questo produce una spinta autoritaria. Per questa ragione il conflitto, seppure sotto orientato dal conflitto di classe, prende la forma del conflitto tra il governo e le rivolte. Come diceva Machiavelli, quando una civiltà è in crisi, il ritorno passa attraverso il tumulto e la rivolta. Io penso che questo sia il nostro tempo.
Un'ultima battuta prima di salutarci all'autore, a Francesco Serra, che è un esperto di comunicazione, perché ricordiamolo, insomma, non è solo un romanziere, perché questo è un romanzo, ma è qualcosa di più. Vuoi raccontarci un po' della tua esperienza nella politica in tanti partiti e poi oggi anche attraverso questo libro nella storia dei partiti?
Guarda, io ho vissuto la mia giovinezza, come Fausto ben sa, nella vicenda del Partito Comunista, quindi questa è la mia formazione culturale.
Quando non c'era più il Partito Comunista, però hai fatto tante cose.
Quando non c'era più il Partito Comunista ho fatto tante cose, mi sono sempre occupato di comunicazione politica, di storia, di passione, sono laureato in filosofia a Pisa, quindi chiaramente ho maturato queste passioni e questi interessi. Devo dirti che in questi anni ho avvertito una grande tristezza rispetto a una storia che non c'è più, ma non in termini nostalgici, ma in termini di incapacità di riflessione politica sul presente, come diceva adesso giustamente Fausto, che ci manca secondo me un po' questo tipo di riflessione e di analisi di quello che è l'evoluzione della società oggi, che questa diciamo che c'è un salto generazionale, la generazione che è venuta dopo Berlinguer è come se avesse perso di vista tutta la riflessione precedente e abbia aderito a una forma di attrazione per la modernità eccetera, priva di una riflessione critica sulla modernità. Ecco, questo secondo me è l'elemento proprio che io oggi evidenzierei e che cerco di evidenziare nella vicenda di questo libro.
Grazie ancora a
buona
tutti.
Buona fortuna al libro.
Buona fortuna al libro. E Piero,
buona
a te
fortuna al libro. Grazie all'autore, grazie a Fausto Bertinotti.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca sempre in studio con voi e al telefono per la consueta rubrica settimanale Giuliano Soria. Buongiorno Giuliano.
Buongiorno.
Come stai?
Bene, oggi siamo sulla letteratura catalana.
Evviva, con un nome importante.
Primo perché è morta Anna Maria Matute, che è una grandissima scrittrice, morta due giorni fa, una candidata al Nobel. E secondo, perché c'è un revival di letteratura catalana in Italia. Adesso parlerò di questo libro di Salvatore Espriu, ma c'è un altro che è appena uscito dall'edizione Keller, sì, Edoardo Márquez, L'ultimo giorno prima di domani. Salvatore Esprio.
Partiamo,
1985, è uno dei massimi scrittori catalani. Ha vissuto tutto il periodo della guerra civile, e con grande passione, anche se era un uomo, come anche Anna Maria Matute, abbastanza isolato, abbastanza malaticcio. Infatti questa raccolta, Non c'è labirinto più chiaro, è un po', come dice Giulia Lanciani, che cura questo volume, la nostalgia del non vissuto che appare nitido e illuso nell'amorosa assenza di ciò che è vagheggiato e non tradotto in esperienza. Pronto, mi seguite?
Ti sentiamo, ecco. Giuliano. Io personalmente mi chiedevo come mai questo ritorno alla letteratura catalana, come mai quest'area di revival, come dicevi tu.
Guardate che io sono ad esempio catalanista e sono convinto che in questo momento la monarchia non salta in Spagna, perché se salta si frantuma la Spagna. Perché attenzione, la Catalogna è vicinissima a avere l'indipendenza dalla Spagna. Ed è un paese, se lo rapportiamo ad esempio alla Slovenia, con tutto il rispetto per gli sloveni, io che ho insegnato all'Università di Trieste la frequentavo molto, però ha un'identità culturale altissima, già antica, ai tempi del Medioevo.
Compatta e antichissima, certo.
È la nascita della filologia romanza passa di lì. E poi un paese ricco,
tranquillamente indipendente, diciamo,
in modo autonomo. Quindi il loro modo di essere catalani, anche di parlare catalano, è un processo di identificazione molto forte, molto forte. E quindi sono convinto che questo si riflette anche sulla cultura italiana, perché è un interesse sempre maggiore. Tanto che Esprio, che è uno dei massimi scrittori catalani, che scriveva in catalano quando c'era da lasciare la pelle,
certo.
Perché quelli erano anni in cui era vietato il catalano come era vietato il basco. E questo scrittore è uno scrittore veramente fondamentale, veramente importante, e lo pubblica l'editore Marchese con una collana Divano Iberico. L'introduzione a cura di Giulia Lanciani, di cui abbiamo appena parlato ultimamente per quel bellissimo libro su Psoa.
Sì, abbiamo fatto una bella puntata, ti ricordi?
Sì, e due addirittura. E quindi lui è anche un po', se vogliamo, la traiettoria dello scrittore catalano, un po' isolato, un po' malaticcio, figlio di un notaio della provincia, esattamente come lo era da lì. Quindi questo gli ha permesso anche di vivere con una certa agiatezza, con tragedie familiari spaventose, perché aveva quattro fratelli morti tutti quattro per una ragione o per l'altra. Quindi il catalano con questi scrittori ha tenuto altissima la sua vocazione. E poi non dimentichiamo che c'è un ministero catalano della cultura che aiuta tantissimo la traduzione. Quindi Esprio è veramente uno scrittore a 360 gradi. Ma io vorrei, se ho il tempo...
Leggiamola una, Giuliano.
Leggiamo in italiano, no?
Sì, certamente.
Perché potremmo anche leggerla in catalano, però... In fondo agli occhi tranquilli del mare ho visto il sogno caduto, spezzato, del tempio d'un dio antico. Ah, marmo freddo del tempo, la mia vita che perdo contro il ghiaccio delle parole. Davanti alla roccia nuda della morte posso solo innalzare l'alta colonna del mio dolore. Un aspro, solitario, grida senza canto, senza ricordo del canto, mentre involano nere ali di turbine la luce del giorno per le prigioni del cielo e mi riflettono, invitandomi a partire oltre un sereno cammino profondo, gli occhi tranquilli del mare. Ecco, c'è questa nostalgia continua, quindi sono poesie molto belle e molto importanti.
Ah, questa in particolare comunque, anche dalla lingua aspra, almeno così risulta in italiano,
sì,
insomma,
sì, sì,
metallica,
sì, sì,
quasi.
Sì, sì, sì. Poi la morte della Matute, che era candidata al Nobel, ha portato, lei scriveva anche in spagnolo, ha portato agli echi delle cronache internazionali ancora di più l'importanza ma anche l'urgenza della letteratura catalana. Ma comunque c'è, fra poco, fra non molto, è previsto un ulteriore referendum, anche se il governo centrale, che naturalmente essendo conservatore di destra non accelera, certo. Io sono pronto a scommettere che di qui a 5 anni la Catalogna sia indipendente. Io sono per l'indipendenza della Catalogna, insomma.
Bene, vedremo come matureranno gli eventi, come andrà a finire. Giuliano, vogliamo ripetere gli estremi del libro di Salvador Espriu?
Sono Salvador Espriu. Il titolo è Non c'è laberinto più chiaro, a cura di Giulia Lanciani, pubblicata da Marchese Editore, che è un piccolo editore di Grumo Nevado, Napoli, per una collana iberica che si chiama Divano Iberico. Quindi anche complimenti a Marchese, che si incammina su un percorso non facile. So che ad esempio adesso sta pubblicando Orazio Quiroga, che è un autore uruguaiano che io avevo tradotto 20 anni fa. Quindi, come sempre, sono i piccoli editori che hanno coraggio.
È vero, è verissimo, e noi li ringraziamo assieme a te. Giuliano, ti estendo l'abbraccio di tutta la redazione di Carta Vetrata, di Alberto Gaffi che è in regia assieme a Michele Lucas, e ti do appuntamento la prossima settimana.
A presto.
Ciao Giuliano.
Arrivederci.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati, bentornati a Carta Vetrata. Siamo in attesa di collegamento col telefono fisso del nostro ospite settimanale, Giovanni Pacchiano, che continuerà imperterrito questa sua lunga, frammentata divagazione su una nuova collana di Einaudi, che vede grandi classici della letteratura di ogni tempo apparire in una nuova veste e soprattutto in una nuova traduzione, e continueremo con lui a discutere del Conte di Montecristo. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno.
Ho fatto questo ampio preambolo mentre Michele ti contattava al telefono, e quindi possiamo semplicemente riprendere il discorso dove l'avevamo interrotto, credo.
Questo discorso lo volevo anche allargare.
Ma perché, certamente.
Perché a me sembra che si tenda costantemente a sottovalutare Alexandre Dumas, perché lui faceva l'uso di tutta una serie di negri, perché scriveva troppi romanzi, eccetera, eccetera, perché è stato considerato letteratura popolare. Allora, o è merito dell'Abbotto, e questo sicuramente in parte è che ha...
Ricordiamo, Margherita Abbotto è la traduttrice.
Sì, per... Margherita Abbotto è la traduttrice, è traduttrice bravissima, che ha lisciato, ripulito, eccetera, eccetera. Però dobbiamo anche riconoscere che nel libro di Dumas, ma poi in tutti i suoi libri, c'è anche una forte carica sociale che non è finta. Dobbiamo ricordare l'anno di pubblicazione, che è il 1846, e quello che succedeva nella letteratura europea di quel momento. Sono gli anni di Dickens, poi subito dopo sono gli anni di William Wilkie Collins, lo scrittore della Pietra di Luna e della Signora in Bianco. Allora sono anni in cui, e Dumas è uno dei primi, si unisce la gioia del feuilleton, perché non so, io sono veramente un lettore medio in questo senso. Se leggo un libro che ha capitoli che terminano in sospensione, io voglio andare avanti a sapere cosa succede, se lo scrittore è bravo.
Allora, effetto volta pagine.
Ma certo, allora da un lato c'è questo motivo, dall'altro c'è un motivo che si infila in tutta la metà dell'Ottocento, che è quello dell'umanitarismo sociale. E allora ecco che arrivano altri scrittori, ecco che in Francia arriva un autore che oggi nessuno ricorda più, ma che secondo me è importantissimo, come Hector Malot, quello di Senza Famiglia. E poi via via si arriverà addirittura, secondo me, fino a quella che è una gemma dell'ultimo Ottocento, che sono i romanzi di Thomas Hardy. Perché anche lì c'è feuilleton, parliamoci chiaro, e anche lì c'è questo pathos sociale. Allora, senza fare le cose più grandi di quelle che sono, però in Dumas tutti questi elementi ci sono, perché è vero che nel Conte di Monte Cristo uno dei motivi dominanti è quello della vendetta, ma è vero anche che l'altro motivo è quello della generosità nei confronti dei poveri, dei diseredati, degli umili. E poi qui finisco questa specie di pistolotto, ti lascio la parola. Bisogna ricordare che qualche anno dopo seguirà quello che è il più grande romanzo francese dell'Ottocento, secondo me, che è Miserabile di Victor Hugo, e che oggi nelle scuole colpevolmente non si legge più.
Perché... Ignorato.
Sì.
Ma come molto Ottocento francese, devo dire, nelle scuole. Però ti dirò una cosa, insomma, tu mi fai come dire, puntare lo sguardo su un problema di interpretazione. Voglio dire, secondo te un romanzo è stretto, come dire, da questi vincoli? Pensa appunto al feuilleton, il fatto di dover tenere destra settimana per settimana l'attenzione del pubblico. È stretto da questi vincoli o è un grande romanzo, mi sembra di capire dal tuo discorso, nonostante questi vincoli? Anzi, riesce a liberarsi proprio perché...
Io direi che è un discorso duplice, perché è un grande romanzo non costretto da questi vincoli, ma è un grande romanzo anche proprio perché è costretto da questi vincoli. Cioè, nel momento in cui tu devi lavorare per settimana e devi suscitare l'attenzione del lettore, devi per forza avere una carica di creatività continua, se no non vai da nessuna parte.
Certo, ecco, questa è una cosa su cui spesso si riflette poco, per esempio, il fatto che i tempi stretti possano costringere l'autore a scavare nel fondo della propria creatività, no?
Ma non solo nei tempi stretti, ma anche per il fatto che tu non puoi fare una puntata forte e una puntata debole. Cioè, in ogni puntata ci deve essere comunque un centro vitale, un pivot attorno a cui lavorare. Vorrei dire una cosa, io non, se non interrogato non parlo mai di quello che scrivo io, ma quando io recentemente ho scritto quello che io definisco un romanzetto, però è il fatto di 101 capitoli, il mio problema è stato esattamente questo, cioè che anche se non era per un giornale, che in ogni capitolo tu devi avere un motivo che interessa il lettore, altrimenti il lettore si stufa.
Sì, si sente se c'è il calo, non c'è dubbio. Sai cosa mi veniva in mente? Che poi sono tempi e tempi, perché per esempio 100 anni esatti dopo, alla metà degli anni 40 del Novecento, nella fiction americana, soprattutto nella science fiction o nella detective fiction, chiamiamola così, soprattutto su rivista, c'erano questi scrittori che guadagnavano a parola. Venivano pagati 8 centesimi per ogni parola che battevano a macchina, e quindi infarcivano la loro prosa di aggettivi, di avverbi per guadagnare più soldi. Anche quello è un vincolo esterno.
Quello è un vincolo esterno.
Molti di loro sono diventati grandissimi, penso a Brown, allo stesso Asimov, per dire.
Sì, e Brown in alcuni racconti è veramente meraviglioso. Ricordiamoci però che c'erano anche nello stesso tempo autori come Raymond Chandler che se ne andavano per i fatti loro e che costruivano dei romanzi capolavoro, dove tuttavia ogni capitolo ha non solo un suo senso compiuto, ma anche un suo shock emotivo compiuto. Ecco, è questo che vorrei dire, che non è che un libro per forza in ogni capitolo ti deve dire delle cose straordinarie, però in ogni capitolo ti deve creare un'aura emotiva particolare.
Torniamo di nuovo indietro di un secolo, diciamo la metà dell'Ottocento. E com'era il panorama da noi? Cosa si faceva in quegli anni?
Ma il panorama da noi c'era Nievo, che però è stato pubblicato. Il panorama da noi è un panorama strano, perché il romanzo...
Molti hanno un'idea della narrativa ottocentesca un po' scialba, no?
Scialba, sì, certo, ma forse Campi è un po' colpa del Manzoni e dei Promessi Sposi, che io giudico un grande capolavoro, ma un capolavoro che non si dovrebbe imbandire nelle scuole, perché cosa vuoi che un ragazzo di 16 anni capisca i Promessi Sposi?
Lo ammazzano.
Ma la letteratura di metà secolo è una letteratura piatta, si riprenderà poi dopo gli anni 60, ma con quelli che sono gli strambi, i bizzarri, gli espressionisti, i Dossi, gli Imbriani, i Faldella, i Cagna, che è letteratura per pochi, perché è letteratura dalle bizzarrie linguistiche, dalle bizzarrie
tra scapigliati e stavi disegnando una costellazione da Dossi a Imbriani, insomma.
Sì,
la narrativa
di parte, tutto sommato, se non minore, perlomeno per pochi, cioè è stato Contini che ha tirato fuori per primo questi nomi. Allora non possiamo dare al lettore comune gli autori che piacevano a Contini. Allora, per arrivare a un autore veramente titanico dalla metà dell'Ottocento in avanti, bisogna arrivare a quello che Contini definisce un autore omerico, e che è il Verga di Malavoglia del Mastro Don Gesualdo. E qui spero che ci troviamo tutti d'accordo. Ma per il resto, nei confronti delle letterature straniere, non solo a livello proiettonistico, ma anche a livello di letteratura, diciamo così, alta, aristocratica, l'Italia dell'Ottocento è poverissima.
D'Annunzio di fine secolo?
D'Annunzio io non lo sopporto, anche se delle cose
lo immaginavo chissà perché.
Non ho capito.
Lo immaginavo chissà perché.
Lo immaginavi? No, delle cose molto belle, ma intanto se tu vai a guardare tutte le riviste dell'epoca, la cronaca bizantina eccetera, che è un mondo affascinante, vedi che D'Annunzio ha sempre copiato. Lui era un grande plagiatore. È raro trovare anche nei romanzi uno spunto originale. Lui aveva bisogno di qualcosa a cui appoggiarsi, sì, e su cui poi ricamare. Beh, a me
tra l'altro copiava cose sempre abbastanza vecchie rispetto alla sua,
sì,
contemporaneità, quindi.
Assolutamente sì, devi pensare che mentre lui scriveva queste cose in Inghilterra c'era gente come Hardy o come Trollope. Il romanzo italiano di fine Ottocento comincia con Svevo, prima Verga, ma Verga è a sé, è un fenomeno isolato, appunto è omerico, e poi il romanzo italiano, introspettivo, analitico, comincia con Svevo.
Giovanni, dobbiamo salutarci, abbiamo i tempi stretti, ma continueremo nella prossima puntata, e ti invito a partire da un libro che io ho amato tantissimo, che è I vecchi e giovani di Pirandello. Ripartiamo da lì.
Sarà un'occasione di rileggerlo, perché non lo rileggo da una vita, lo farò con piacere.
Ti ringrazio, un
ciao,
abbraccio da Carta Vetrata.
Ciao ciao.
Carta Vetrata.
E rieccoci, Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca in studio, Michele Lucas e Alberto Gaffi in regia, e come al solito in collegamento telefonico Antonio Monaco. Buongiorno Antonio.
Buongiorno a tutti.
Come stai?
Bene, bene, devo dire, è un bel periodo.
Oggi vuoi descrivere, disegnare una similitudine fra piccola editoria, piccola media editoria e...
Vignaioli Resistenti.
Vignaioli, diciamo. Resistenti, sembra il nome di un partito politico, però è una definizione gradevole.
Sì, diciamo, l'ispirazione mi è venuta dal cinema. Jonathan Nossiter, che ha fatto 10 anni fa il film Mondovino, che ha avuto un grande successo, in cui diciamo metteva in evidenza i rischi della globalizzazione come un metodo per rendere tutto omogeneo, per omologare gusti, sapori, ed era stato diciamo in qualche modo un grido per marcare la differenza. E adesso ha fatto un nuovo film che si chiama Resistenza Naturale, dove partecipano sostanzialmente come attori tutti italiani, e quindi ha dedicato proprio ai vignaioli che in diverse parti d'Italia, dalla Toscana alla Sicilia alla Sardegna, resistono appunto all'omologazione, propongono un vino naturale e cercano di mantenere le caratteristiche, le loro peculiarità, il loro sogno. Ecco, questa mi sembrava una buona analogia per la situazione in cui si trovano oggi molti librai e molti editori, che devono fare resistenza a tanti tentativi di omologazione, e la difficoltà e la crisi economica sembra dare ancora più ragione all'omologazione, anche se cominciamo a vedere i primi segnali che anche i grandi sistemi, grandi gruppi, grandi soggetti non riescono a reggere e non rispondono più ai bisogni dei loro clienti.
Guarda, io quando ho letto di questa analogia in settimana nella scaletta mi è sembrata particolarmente calzante. Voglio dire, il paragone regge e, come dire, illumina anche quelli che sono i problemi, appunto, della piccola e media editoria.
Certo, era proprio in questo senso, le metafore, le analogie naturalmente sono da sempre uno strumento che ci permette di guardare da un altro punto di vista e magari di notare qualche dettaglio, qualche particolare più profondo. Ecco, ovviamente questo è il senso, poi è ovvio che le differenze dei settori ci
chiaramente sono. Chiaramente c'è tutto un aspetto legato alla produzione, per esempio, che
chiaro,
credo sia importante,
certo.
No? Non credo si possa fare un parallelismo numero di bottiglie, numero di vini, però insomma...
Certo, però è chiaro che esiste oggi questa esigenza di riaffermare l'importanza che i piccoli imprenditori, i piccoli produttori, cioè quelli che comunque realizzano delle cose nuove, possano fare delle cose specifiche, trovino delle forme naturalmente per raggiungere il proprio pubblico. Ecco, quindi da questo punto di vista, infatti, secondo me l'analogia richiede, diciamo, per parlare poi di piccoli librai e piccoli editori resistenti, pone due esigenze. Una, devo dire, non ho visto un bel film dedicato ai piccoli librai e ai piccoli editori in questa fase, in questo periodo, e in particolare dedicato all'Italia, quindi mi piacerebbe fare un appello a registi, esperti, diciamo, di documentazione, a cercare di interpretare e valorizzare in questa situazione quelle persone, e ci sono in Italia molto significative, che stanno facendo un lavoro che probabilmente fra 10 anni sarà riconosciuto come qualcosa di assolutamente essenziale e importante.
Benissimo.
Quindi, ecco, questo è un appello che mi piace lanciare.
C'è nella metafora, come dire, una traccia che ci parla della passione, della cura amorevole che in entrambi i mestieri si dovrebbe mettere. A me viene in mente nel Paradiso una descrizione di San Domenico che riguarda proprio la metafora della vigna, in cui Dante dice che San Domenico in breve tempo diventa un grande sapiente, tal che si mise a circuir la vigna, che tosto imbianca se il vignaio è reo. Quindi insomma ci parla di questo aspetto della cura estrema, della cura continua che si mette in questo lavoro, in entrambi questi lavori.
Certo, e anche di una dimensione quasi etica, cioè intellettuale ed etica, che in qualche modo, diciamo, anche la bontà del prodotto è legato anche a tutto l'amore e la passione e l'intenzionalità che ci riesce a metterci chi lo fa, che sarà l'autore naturalmente, ma anche con l'apporto dell'editore.
Tra l'altro, in ogni tempo letteratura e vino si sono intrecciati tantissime volte, sin dagli epigrammisti alessandrini fino a tempi più recenti. Insomma, magari un giorno parliamo di questi rapporti testuali fra vino e letteratura.
Penso che sia molto utile, anche perché, cito solo questa cosa, proprio Nociter sostiene che il vino è l'essenza dell'Occidente, quindi in qualche modo l'associazione con la cultura occidentale è certamente un argomento che varrebbe la pena approfondire.
Te ne dico una crudissima per salutarti, un epigrammista, un ellenista, Edilo di Samo, studiato da mia moglie che è filologa greca, scriveva: ubriacati e scrivi, quindi...
Certo.
Siamo in
allora,
tema.
A questo punto ci siamo.
Antonio, ti abbraccio da parte di tutta la redazione, alla prossima puntata. Ciao ciao.
Grazie a tutti, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati, Carta vetrata, Fabrizio Patriarca in studio con voi, alla regia Michele Lucas, Alberto Gaffi e in collegamento telefonico Roberto Paravagna. Buongiorno Roberto.
Ciao, ciao, un cordiale saluto come sempre ai nostri ascoltatori di Carta Vetrata. Ho la vicenda di un cosiddetto padrone sovversivo della quale parlare. Cercherò di essere, come si dice, sintetico. Dunque, il padrone sovversivo è la segnalazione di un romanzo del quale vi parlo oggi, autore Valerio Pastorino, editore Sageb a Genova. Il libro è scritto da un medico, appunto Valerio Pastorino, medico, ma anche ex sindaco di Busalla, che è una località a pochi chilometri da Genova, specializzato in storia locale, ma questa volta ha cercato di occuparsi di questa che peraltro è anch'essa storia locale, ma con risvolti bellici. È un'ennesima avventura letteraria dove si fruga nelle vicende di questo imprenditore Enrico Macciò, classe 1883, origini umili, una persona che in pratica diventa poi quello che oggi si può definire un imprenditore di successo. È una storia, secondo me, abbastanza da film. Dunque, siamo al termine della Grande Guerra, l'uomo eredita dal padre una piccola fabbrica che nel tempo ovviamente porta dimensioni ben diverse, ma siamo nel 35, viene arrestato e viene considerato sovversivo, qui l'aggancio con il titolo, uno dei pochi industriali dell'epoca che rifiuta la tessera del Partito Nazionale Fascista. Non è tutto, c'è la guerra, la sua partecipazione alla guerra civile spagnola del 36, l'iscrizione al PC in clandestinità, una specie quindi di anomalia per quest'uomo, questo diciamo tra virgolette padrone della parte degli operai. L'epilogo, dati i tempi, purtroppo è tragico, perché l'uomo finisce a Mauthausen e nel 55 il comune di Busalla ha dedicato la piazza al protagonista di questo libro, scritto, ripeto, da Valerio Pastorino, insieme al giornalista del secolo Giovanni Traverso e Lorenzo Torre. Corro velocemente e rimango in ambito letterario, perché anche in questo caso, a pochi chilometri da qui, ma cambiando zona, a Gavi, terra di vino, si è svolto di recente un evento intitolato Giallo Paglierino, un evento Giallo Paglierino organizzato da Maurizio Fontana in collaborazione con l'editore Fratelli Frilli, che conoscete.
Sì.
Si è sviluppato in tre venerdì, l'ultimo lo scorso 27. Nel primo venerdì Carlo Callone ha proposto il suo noir ambientato a Torino, nel secondo venerdì Andrea Ferrari, Francesco Gallone, Riccardo Besola o Besola, chiedo scusa non so dove cade l'accento, hanno invece preferito l'ambientazione dei navigli milanesi, e nel terzo venerdì Maria Teresa Valle ha scelto invece il territorio, quello nel quale abito io in sostanza, tra Piemonte e Liguria. Quindi pagine noir, vino e territorio, il giallo del genere e il giallo paglierino appunto del celebre, insomma. Permettetemi di fare un minimo di pubblicità al vino delle mie zone,
ma certo,
vino di Cavia. Cin-cin, quindi alla salute ovviamente di carta vetrata.
Roberto, sulle note profumate del vino di Gavi, sulle note cromatiche, questo giallo paglierino che richiama entrambi i domini di cui già oggi abbiamo parlato in puntata, perché raccontavamo con Antonio Monaco un'analogia tra piccoli editori e piccoli produttori vinicoli. Noi ti diamo appuntamento alla prossima puntata, ti salutiamo col solito smisurato affetto e ti estendiamo l'abbraccio di tutta la redazione. Ciao!
Un abbraccio anche da parte mia e un cin cin con la caraffa, se è avanzato qualcosa.
Prosit!
Prosit!
Carta vetrata.
Bentornati, bentornati in diretta con Carta vetrata, ai nostri telefoni, linea rovente con Cristiano Draghi. Buongiorno Cristiano.
Buongiorno, tutto bene laggiù? Oh,
sì, mi è venuto questo linea rovente che sembrava più la descrizione di un hotline stile 144, però non ti preoccupare.
No, non è andata così, non è così, mi spiace.
Come stai?
Benissimo, ho coordinato ieri l'altro un dibattito con i cosiddetti nuovi serenissimi, tre dei 24 arrestati per aver costruito il famoso nuovo tanco con cui volevano assaltare Venezia, che poi era una ruspa rinforzata. Si sentono dei veri eroi, insomma.
Insomma, ricordano cose, ecco, di matrice centenaria, insomma, noi quest'anno festeggiamo, celebriamo, ricordiamo l'attentato di Sarajevo, insomma, ecco, i serenissimi.
Ma loro no, dicono che il loro scopo era solamente un'esibizione e tutto era pacifico.
Bene,
anche se uno di loro ha sostenuto che c'erano centinaia di migliaia di veneti pronti a marciare su Roma, io ho detto, gli ho sconsigliati, perché tutte le marce su Roma mi risultano poi non abbiano avuto grandi...
State tutte fallimentari.
Una
scongiurata da eserciti, appunto, Annibale, un'altra mi sembra scongiurata,
esatto,
da un papa addirittura, Attila.
Poi Mussolini in realtà ce l'ha fatta.
Guarda,
ma poi
forse volevano marciare
bene.
Forse volevano marciare su Roma anche gli eserciti di Tarquinio il Superbo nel 496, poi li abbiamo intercettati sul Lago Regillo, abbiamo fatto una carneficina. No, ma te lo dico perché è stata una delle grandi vittorie contro i laziali, quindi
ho
a me
capito.
Che sono romanista fa sempre piacere rievocare.
Anche Grillo, ma poi ha deciso di non andare alla sua marcia su Roma.
Ah, perché lui è bravo a nuotare sulla marcia, è meno.
Vabbè, ma al di là di questo, insomma, è interessante, si sentono come nuovi carbonari, anche se i carbonari in realtà l'Unità d'Italia la volevano, loro la vogliono disfare, e i carbonari di Fratta, arrestati a Fratta Polesine, guarda un po', secondo me si rivoltano nella tomba e quelli morti nello Spielberg per l'Italia, bah. Insomma, dicono ma come, ma sai com'è, è il conflitto intergenerazionale, no? Generazione dopo generazione si cambia,
guarda, come diceva Catullo, a ogni pentola la sua erba,
ecco. E comunque no, volevo parlarvi di una rivista che mi è stata segnalata dall'amica Vincenza Fanizza, che invece è il Pepe Verde, rivista di letture e letteratura per ragazzi, che ha compiuto giusto il numero 60 e i 15 anni, fondata da Ermanno Detti, che fra l'altro Ermanno Detti è un collega giornalista toscano, pure lui, il cui libro più famoso è dell'87, poi rieditato dalla Nuova Italia nel 2002, che è Il piacere di leggere. Insomma, scopro anche questo universo, no? Perché oltre a Vita scolastica, per esempio, che serve agli insegnanti, abbiamo Andersen, di cui ho parlato più volte, certo, sopra, anche sull'illustrazione per ragazzi. Invece loro parlano un po' più legati al mondo scuola e
descriviamo un po' l'impianto di questa rivista.
Beh, molto è su interviste e interventi, diciamo così, ma ci sono anche molti dati sull'andamento della lettura, sull'uso di internet e così via, quindi ci si rivolge un po' al mondo dei bibliotecari, degli esperti, dei librai e naturalmente di tutti quelli che studiano, e non sono pochi, sto scoprendo la letteratura infantile. D'altra parte noi siamo un paese buffo, no? Hai letto le ultime statistiche, 3,4 libri editi per ogni italiano, peccato che il 60% degli italiani non ne legga manco uno, quindi si devono fare tutto gli altri.
La famosa media alla Totò.
Sì, devo sempre fare tutto io, no?
Sì, e leggili tu e alza il coefficiente, insomma.
E anche voi, naturalmente, sa, siamo noi che ci tocca sempre fare
tutto. Noi ci proviamo.
Ho trovato una firma, per esempio, che io ricordo ai tempi della mamma mia, Laura, che è la Carla Poesio, che firma qui, di cui ricordo, fra l'altro, andate a cercare su internet se non l'avete letto, un bel intervento su Pippi Calzelunghe come rivoluzione di genere nella letteratura per bambini. Pippi Calzelunghe è una vera delle prime, probabilmente se non la prima, eroina di un libro per bambini.
Ma guarda che il fascino, secondo me, della letteratura per l'infanzia spesso risiede proprio in questo, che è il luogo, la sede di molti topoi fondanti, no? Che vengono sviluppati proprio a partire da lì.
Beh, insomma, Harry Potter è uno dei libri più grandi successo degli ultimi secoli, e quindi, ed è una roba, almeno inizialmente, perché poi secondo me gli ultimi volumi sono per adolescenti / adulti, ma cresce infatti.
Sì, beh, il famoso Young Adult, che va tanto di moda adesso.
Comunque, l'impianto di questa rivista è una bella rivista corposetta, trimestrale, appunto anno quindicesimo, in cui c'è una parte interviste, interventi, tentativi di dare dati, ogni tanto qualcosina anche per gli insegnanti, e poi dopo una parte rivolta ai genitori, cioè alle qui, e poi speciali, gli ultimi due su Harry Potter appunto, e uno sulla resistenza, guarda un po', c'è meno lavoro sull'illustrazione rispetto ad Andersen per esempio, e meno roba per i docenti rispetto a Vita scolastica della Giunti. Poi ci sono tante schede di libri, di internet si parla e di ebook se ne parla molto, ci sono belli interventi anche negli ultimi numeri che ho trovato, fra l'altro che ci ripetono quelle cose che parlano della comunicazione, parlano molto della comunicazione incrociata o multitasking, come diavolo si pronuncerà, pronunciamelo tu. Cioè
hai pronunciato benissimo.
Bene, il fatto che per esempio mentre si ascolta una lezione si smanetta e si fa comunicazione, dice non è che se uno legge non comunica, anzi, o non è nel mondo della comunicazione, o se non legge un giornale, è in un tipo di comunicazione diversa. Si ragiona molto, c'è un po' meno lavoro sul materiale per ragazzi prodotto su internet, ebook, eccetera. Bisognerebbe che forse gli dessero un pochino più di spazio, ecco.
Tra l'altro stiamo assistendo sul fronte editoriale internettiano, chiamiamolo così, a un ritorno di un fenomeno che era tipico della fine degli anni Ottanta, i libri game, quelli che si leggevano, certo, con percorsi incrociati, a scelta, No, stanno tornando sotto forma di applicazioni che si scaricano sui tablet, per esempio, sui telefoni. Ecco, forme avanzate di lettura. Io sono ancora abbastanza scettico, perché il fenomeno sui libri è morto di morte naturale, spontanea e quasi immediata. Vediamo un po' come andrà adesso.
Io l'ho giocati, non so tu. Ecco,
sì, ho giocato un paio,
bene.
Ma proprio per vedere. Solo che, guarda, se devo darti un'impressione è che tutto molto bello, l'impianto grafico, i metodi di navigazione del libro vero e proprio, poi i testi fanno un po' pena.
Sì, questo è vero.
I testi purtroppo sono l'ultima cosa, e questo è un peccato, perché sai, leggi cose come sono XY, l'ultimo di una schiatta di guerrieri sopravvissuta alle nebbie del tempo e vendicherò il mio padrone, cosa faccio? Monto sull'albero o prendo il cavallo?
Certo.
Insomma, non è proprio il massimo del divertimento, meglio Don Chisciotte.
Ascolta, volevo ripetere se per la gente lo vuole, per
certamente
vuole,
ripetiamo gli estremi della rivista, tutto quanto.
Ecco, trimestrale www.ilpepeverde.it, qui facile, insomma un bel rivistino, abbonamento a 4 numeri, 35 euro, vedo, e tutto sta attorno a un centro di ricerca e documentazione che si chiama Il Pepe Verde, che sta a Anagni, Frosinone, insomma, lì dalle vostre,
sì,
parti, che dalle nostre
cittadina
rodigine.
Nota e arcinota sin dal Medioevo, Anagni, insomma, non solo per la prossimità a Fiuggi.
Quindi, insomma, cose da vedere, interessante, è bene che ci siano riviste che arrivano ai suoi 15 anni di vita, il suo numero 60, e diano segni di notevole
Rara, cosa rarissima, in effetti.
Sì, cosa rara, guarda, di questi tempi, appunto.
Tu dove ti trovi adesso, Cristiano?
Guarda, io mi trovo qui a casa Rovigo, appunto reduce da questo dibattito con i Serenissimi, con i tanchi. Tra l'altro mi sono fatto regalare la loro maglietta con l'hashtag Tank You, con il disegno
del carro armato.
Del carro armato con la ruspa
del
davanti.
Del ruspone.
Spero che queste persone, però, ho scoperto che, a proposito, visto siamo dove si parla di lettere, di letteratura e di lettura, sono persone che a loro modo, come tutti quelli che sono un po' fissati su qualcosa, leggono molto.
Sì, poi sono degli specialisti. Ma sai, questa cosa dei rusponi fa pensare a un esperimento cyberpunk, no? Un po'.
Sì, vabbè, era troppo divertente. Poi dicevano, ma ci mettiamo un cannone? Dice, no, perché sennò ci scoppia, è troppo pericoloso per noi. Poi dice, ma perché lo... comunque raccontano che sono andati a fare una perquisizione a casa di uno dei Serenissimi, sono arrivati quelli della polizia, Ross, Finanza, non mi ricordo più chi, qualcuno è arrivato e dice, dobbiamo vedere se avete un tanco. Dice, ma veramente io a casa è difficile che ce l'abbia, le ha risposto il Serenissimo in questione, guardate in garage, perché è sicuramente grosso.
E c'era il tanco in garage?
Non nel suo, era in un capannone, sì. Ma il bene è che sono qui i polesani, capito? Di gente appassionata, anche se, ripeto, se qui fanno l'indipendenza del Veneto, perché qui faranno un referendum comunque consultivo sull'indipendenza, sì, del Veneto, rischiamo di essere la Crimea del Veneto, perché tutta una parte del Polesine si sente ferrarese. Quindi io temo...
Infatti lì siamo in un cuscinetto multietnico.
Io temo che l'isola di Ariano, Santa Maria Maddalena, Canaro, che non ha niente a che fare con Er Canaro di vostra memoria.
Il nostro mitico Canaro.
No, Canaro, che è un paesino di 1000 abitanti, eccetera, tenteranno di scindersi e andare con l'Emilia Romagna, perché non ne vorranno sapere. Però occhio, perché in tempi di grillini, in cui c'è un movimento come quello che prende il 20%, fare comunque un referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto, secondo me, è rischioso, perché la gente è così arrabbiata, e d'altra parte è un diritto, quindi io difendo questo diritto. La gente è così arrabbiata che è capace di mettere sì per fare il bastian contrario, perché è arrabbiato con tutti. La vicenda del Mose ha reso tutti molto scettici sulla capacità. Io devo dire che in realtà sarebbe una cosa endogena, no? Cioè, la questione del Mose, loro dicono che è una specie di contagio da Roma, no? Cioè, se tu ti stacchi da Roma, i politici veneti diventano buoni.
Beh, guarda,
io ne dubito, non è un problema di romanità. ma insomma
no,
vabbè.
No, ma guarda, anche noi qui la pensiamo allo stesso modo, insomma, dai, mi sembra un po' giustificatorio riportare tutto alla corruzione dell'ambiente romano. È vero che quando uno poi si trova a fare il parlamentare qui, per esempio, la vita romana si presta molto a corrompere, su questo non c'è dubbio. Però dai, ecco.
Insomma, mi sembra che se uno è una persona integra, resta integra. No, è vero che fai delle piccole concessioni, una, due, tre, quattro, e piano piano precipiti. Devi trovare il modo, e se ne parla anche in un articolo qui sulla rivista Il Pepe Verde, per esempio, c'è un intervento importante sui cervelli e la capacità di affrontare gli eventi negativi, perché secondo me è negativo per l'io e per il sé fare delle concessioni dal punto di vista morale, no? Perché, come dire, ti rovini piano piano, però ci deve essere un punto di non ritorno, nel cui un momento in cui dici basta, e la tua capacità di resistenza, come si dice ora, di resilienza venga fuori, insomma, perché se no finisci a rincorrere chissà cosa, insomma,
si allena lì.
Devi dire basta, no?
C'è da dire, ecco, che alcuni pomeriggi romani con questa luce indolente ti traghettano proprio verso la sponda.
Commentate ora con un po' di pomentino, perché qui affoghiamo nell'umidità, così parliamo di tempo, che fa una cosa molto, molto british, ma qui affoghi nell'umidità anche se non è tanto caldo qua e quindi soffri molto. Lì avete il vostro benedetto pomentino, quello vi salva da tutto.
Sì, infatti. Arriva di solito quando stai per iniziare a boccheggiare, quindi va bene.
Ti salva. Però mi hanno detto che avete il problema dei gabbiani, questo.
Guarda, più di qualche settimana fa, non era nemmeno maggio, ho visto un gabbiano sbranare un piccione a Piazza Farnese. È stato uno spettacolo pazzesco. Cioè, questo povero piccione è stato preso al volo, trascinato sulla fontana di Piazza Farnese, e poi lì se l'è mangiato.
Ma sono cattivissimi, perché se il piccione è il topo dell'area, il gabbiano è la pantegana.
La nutria.
Ma la nutria è buona, se qui ce ne abbiamo tante nutria. Il vero danno è fa la nutria, che in fondo è una specie di una volta si chiamava castorino, ti ricordi?
Sì.
E la nutria era il castorino con cui si facevano delle pellicce a poco prezzo, e qui ce n'è tante, le vedi ogni tanto nel Canale o nel Po.
Lavorazione a pelli intiere, come diceva Mike Buongiorno.
Del castorino, che poi in realtà è una topaccia, perché già questa l'unico vero danno che fa la povera nutria, che in fondo è una specie di castorazzo brutto, è fare le buche negli argini dei nostri canali e dei nostri fiumi, per cui l'argine tanto faticosamente costruito viene
tutto vanificato dalla topaccia. Senti, sulla topaccia direi che è il caso di salutarci, Cristiano. Ti do appuntamento alla prossima puntata, un abbraccio da tutti noi di Cartavetrata, saluto anche tutti i nostri ascoltatori. A presto!